Sì, tra l'altro il momento è opportuno per parlare di questo. Iniziamo anche Giovanni, che come sempre ci dà, anche quando manca qualche relatore, ci dà l'occasione di parlare di cose sempre attuali. Questo libro quasi ci costringe a leggerlo e a calarlo nell'attualità, perché insomma manca veramente solo quello che è successo negli ultimi giorni, per il resto è contemporaneamente molto calato nella storia e molto attuale. Politica o antipolitica? Dovendo riassumere in un solo vocabolo il senso intero del testo, potremmo soffermarci su questa congiunzione, la quale descrive bene la distanza tra due mondi in cui l'antagonismo è tornato prevalentemente all'attualità. Eppure questa disruttiva non può soddisfarci. I capofila dei due avversi campi, preoccupati più di marcare una distanza che non di costruire ponti, riducono nel bene e nel male la politica all'operato dei partiti, tradendone però il significato. La loro dialettica ci parla piuttosto di qualche cosa che si potrebbe definire partitismo e antipartitismo. Peraltro lo slogan "basta con la politica dei partiti" non è stato inventato l'altro ieri. Il motivo è facilmente intuibile: tutti puntano a ritagliarsi sempre e comunque una dimensione che li rende identificabili, garantisca la loro sopravvivenza con un'opzione politica e, vista in termini di marketing politico, che li accrediti come prodotti appetibili e dotati di una certa genuinità, quale che sia, quindi comprabili, cioè votabili. Politica e antipolitica invece restano due elementi di un unico insieme, perché unico è infatti il campo che si contengono. Tra di esse un confine tutt'altro che chiuso, sempre attraversabile nei due sensi, talora in termini purtroppo negativi, ma questa è la buona notizia, sempre una possibilità di dire. Politica e antipolitica, dunque, disgiunte ma congiunte, quindi in relazione. Il testo di Giovanni Bianchi ci appare come una lucida messa a fuoco della situazione della nostra democrazia, interessata in questi mesi da una fase forse destinata a lasciare profonde tracce di sé. Un'esperienza di cambiamento più per forza delle cose che per forza dei partiti, ma cambiamento comunque. Il metodo è chiaro e appare come l'unico produttivo, a partire da una profonda osservazione di quanto accaduto sempre più precipitosamente negli ultimi anni e nei mesi trascorsi dalle dimissioni di Berlusconi e le ultime elezioni, analizzando lucidamente i rapporti di causa e effetto delle scelte dei partiti e dei leaders, l'autore si e ci immerge in una riflessione breve ma densa e puntuale che va a toccare i veri scoperti, le emergenze della politica, intendendo con questo termine tutto il panorama. Questo lavoro risponde alla necessità, certo grave, di definire alcune categorie, quasi a rinominare alcuni punti di riferimento senza i quali diventa impossibile tracciare una rotta. La conclusione non può che essere costruttiva o ricostruttiva. Analizzati con il conforto degli storici, dei letterati e dei politici di un tempo, i materiali a disposizione, l'autore seleziona il migliore di essi intorno a un'ipotesi di ricostruzione. Bellissimo, ad opinione mia, il capitolo "Questi italiani", quasi una immersione in mare magnum della nostra storia, alla ricerca dei tratti irrevocabili che contraddistinguono il nostro popolo, la nostra civiltà nazionale. Prendiamo quindi la mossa della recente elezione, sgombrando il campo dagli equivoci della propaganda. Silvio Berlusconi, icona dell'ancien regime, le ha straperse. I 7 milioni di voti lasciati sul campo sono il segno chiaro che il centrodestra, così come è stato fino ad oggi, non è più un'ipotesi credibile. Non è stato, a nostro avviso, un pezzo d'Italia da abbandonare con gli occhi dell'uomo ancora nel ventennio. A voltare le spalle sono stati tanti pezzi di paese, in un pauroso smottamento che ha lasciato barbicati dai pendici della corte berlusconiana solo i pezzi più integrati. Ma è venuta a meno la credibilità di Berlusconi come capitano di una nave capace, fino a pochi mesi fa, di riunire sotto la sua bandiera molti e diversi passeggeri. L'impressione di chi scrive è però che sia passato il ritorno al timone del vecchio comandante a dissuadere molti altri a fare lo stesso. Una non vittoria, e per questo forse sconfitta ancora peggiore del PD, che perde circa la metà dei voti persi dal PDL. L'incapacità dell'unico vero partito nazionale a manovrare negli spazi ristretti che oggi sono a disposizione della politica, insieme a una serie infinita di errori sotto diversi punti di vista, hanno lasciato il partito di persone in un guado a farsi sparare addosso da entrambe le dire. Se Berlusconi ha perso il suo appeal nei confronti dell'elettorato, il PD non ha fatto eccezione, nemmeno nella persona pur presentabilissima di Bersani, alla regola per cui le gioiose macchine da guerra costruite nel campo progressista non riescono a sfondare le consenze. Non solo, sotto i corpi veloci, incontrollabili, oltraggiosi nella loro dissacrante retorica del nuovo, della piazza animata da questi nuovi movimenti e nuovi sacerdoti, il PD è stato veramente a un passo da un'autentica tappa. Tanto incomprensibile il suo operare come partito, come proposta di governo, quanto chiarissimo il messaggio del vincitore delle elezioni, che ha cavalcato il sentimento verso la casta, termine che dobbiamo abituarci a considerare come nuova categoria del politico, ha combinato buoni e cattivi in un legame di complicità e proposto una soluzione drastica ma efficace e comprensibile, tutti a caso. Certo, la radicalità delle cose, per dirla con l'autore, avrebbe dovuto suggerire anzitempo che il messaggio, questo, era ben più riconoscibile rispetto alla operosa colonialità dello smacchiatore. Sorprende però che, a nostro avviso, nessuno dei leader si gioca per saputo interpretare adeguatamente quella sommessa vocazione degli italiani, pur di fronte alla gravità delle condizioni economiche e alla durezza dei sacrifici richiesti in un momento così drammatico, di rimboccarsi le maniche e cogliere l'opportunità che un elettorato per certi aspetti così docile ha dato di offrire una risposta politica, di trovare, cioè un sentire all'altezza della situazione, per dirlo con l'autore. Il motivo per cui nemmeno il salvatore della patria Monti è riuscito a dare una risposta adeguata a un popolo che, andando nonostante tutto a votare, ha dimostrato di avere grandi aspettative nei confronti della politica, anche quando questa viene fatta dallo stesso antipolitici, e da cercare forse nella mancanza di credibilità delle diverse proposte, che rende inefficaci e inutili i tagli e i sacrifici, per dire con Bossetti. Quale proposta politica può dirsi e soprattutto essere percepita come credibile nel quadro attuale? Non la politica dovrebbe riformare se stessa prima di riformare lo Stato, dando così in modo l'antipolitica di pensarla, prendendo però di riformarli entrambi insieme a pedate. Ma anche senza avere nemici scalcianti all'orizzonte, la politica sincopata, quella schiava dei tempi brevi della comunicazione dei mercati finanziari, appare inadeguata. Appunto che con le divisioni di Berlusconi, dovute dai mercati, tirate dalle istituzioni o dai cittadini, si chiusa nera. Non solo, nella efficace metafora di Andrea Riccardi, in una sorta di passaggio dal carnevale alla quaresima, e aggiungiamo noi dal dover piacere a tutti i costi al me ne frego del consenso di Monti. Ma anche per i due soggetti politici che hanno in forme diverse caratterizzato l'ultimo ventennio, si è trattato di un cambio di era. L'uno, prima di un primo rivale a destra di una destra storica a cui si sente fino alla mancanza, l'altro ha dimostrato che invece non ha la testa della situazione. Entrambi, fuori tempo massimo, incapaci di visione, per dirla con l'autore, hanno preferito sopravvivere con un cielo dirigente piuttosto che dirigere il paese. E lasciano con un'enorme forza lavoro a casa questo paese tra disoccupazione, specie giovani, e cassa integrazione. Un paese che vede una certa consistenza del suo PIL eroso, gestito da corruzione e malavita. Se però la destra italiana non si può dire abbia almeno provato a farsi guida, chi ha nettamente fallito il compito del campo riformista? Che oltre ad aver perso la fiducia in se stesso, per dirla con Prodi, forse più che altro ha subito la modernità piuttosto che interpretarla. Lo scenario mondiale ha visto pressioni globalizzanti determinate a muovere merci e capitali sbriciolando gli antichi confini e con essi il sempre difficile compromesso tra Stato e mercato. Il profitto contro il prodotto, direi io, con aziende in salute smantellate, un vertiginoso inspiegabile aumento della disoccupazione e una conseguente riproletarizzazione della middle class. Ci chiediamo allora, lo chiediamo a Giovanni Bianchi, se potevano mai i riformisti, specie quelli di rincorsa, essere all'altezza di questo compito. Come opportunamente fatto notare più volte in questo corso, da Gallino a Biasco, il riformismo italiano si è schiacciato sulle posizioni destate da un pensiero unico economico, eterogeneo rispetto all'Europa continentale, ma impossibile da contrastare fin dentro i luoghi della sua formazione e autoimposizione, ossia le università. Ciò che sempre appare chiaro in tempi di crisi è la rinnovata necessità di istituzioni forti, che si è tentato di opporre i tempi e i metodi della politica buona, che non possono essere che lunghi e avere uno sguardo volto al domani, a quelli della politica cattiva e del capitalismo finanziario, che puntano entrambi all'oggi, ma da posizioni ormai differenti, perché è evidente, ne abbiamo avuto dimostrazione, che quando i padroni si stancano della lentezza e dell'inefficienza dei maggiordomi, li cambiano. E non è dato vedere altro rapporto oggi tra cattiva politica e capitalismo finanziario che non quello di subordinazione, volontaria o involontaria che sia. Abbiamo parlato di crisi dei riformismi e del fatto che le socialdemocrazie forse non sono oggi all'altezza del compito. E di questi giorni la notizia è che le forze socialdemocratiche europee stanno dandosi una nuova organizzazione, superando l'Internazionale Socialista per dar vita a un'alleanza dei progressisti, cui anche i nostri aderiscono. Non vogliamo dire nulla in questa sede, lasciando la sollecitazione all'autore in merito. In merito, per esempio, al fatto che a quanto pare anche stavolta sono i tedeschi in prima linea sia come iniziativa che come finanziamento dell'iniziativa. Soffermiamoci ancora una volta per un attimo sulla supposta inadeguatezza delle forze progressiste italiane nel contesto globale e nella lotta all'avversario. Per la verità, avversario tirato più spesso come nemico, cosa peraltro entusiasticamente poi incoraggiata ad arrivare. La sua maschera è servita forse anche a noi, la maschera del Berlusconi irresponsabile, cialtrone, egoista, delinquente e mascalzone a coperto, oltre alla maschera delle primarie, le difficoltà di pensiero, quindi di programma e di azione, del campo riformista. Ancora una volta però siamo sembrati in mezzo al guado, perché altre esperienze ci dicono che sia pur sempre possibile giocare un ruolo da protagonisti senza tuttavia avventurarsi nei massimi sistemi. Ma ci vogliono anche in quel caso le competenze. L'esempio elvetico, che vede la politica ridotta all'amministrazione, suggerisce però che forse trattasi di scelta connaturata ad un popolo che con la meccanica di decisione amministrativa in questo caso si trova molto a suo agio. A chi voglia invece trattare una rotta in mare aperto servono delle coordinate precise e tra esse non può mancare il punto d'approdo. È così che, passando da Dante a Seneca, troviamo un'Italia in mezzo a una gran tempesta, il cui nocchiero, se c'è, nemmeno con venti favorevoli in mare buono riuscirebbe a portarla a destinazione, nel momento che nessuno pare conoscere l'approdo giusto per questa media potenza in fase calante che è l'Italia, tenuta a galla più che altro dalle abilità dei suoi carpentieri. E non è detto che un nocchiero si possa trovare ancora nel campo della politica. In un mondo che avete catalogata, l'avete catalogata a volte come inutile, ben altra cosa rispetto alla regina delle scienze che era per le storie. Inutile tanto da chi vuole i parlamenti ridotti a cavalieri del vero potere, tanto da chi nel campo dell'antipolitica era diffuso il mantra dell'inutilità. Così noi, nomadi di un nomadismo interiore, perché il globale c'è dentro e il locale esterno, ci ritroviamo in possibilità di trovare un interlocutore politico in grado di darci un'identità unitaria e di aiutarci a interpretare il presente e a programmare un futuro progressivo. È forse necessario allora introdurre nuovi parametri, nuovi comportamenti, nuovi punti di vista, nuovi strumenti a disposizione di questa scienza. La relazione, il rapporto con l'altro, la ferita come contatto, momento costitutivo di un legame e di un punto di vista sulla realtà. La politica che non passa positivamente nel campo avverso è incapace di manovrare. Ma anche i significati, una ripristinata aderenza delle parole alle cose. Senza questo fondamentale passaggio è quasi scontato che si passi dall'inespressività dei termini all'impossibilità dei pensieri e quindi delle azioni. Porsi in relazione significa anche comprendere ciò che ci differenzia dall'altro, adottare un punto di vista consente di conoscersi e riconoscere l'altro nella sua diversità e nella sua unità del suo esserci. Analogamente, nessuna politica è capace di direzione se non rinuncia alle lusinghe dell'attimo, se indulge ai vocaboli tralasciandone i significati, se i suoi protagonisti si dimenticano persino di essere casta. Ci vengono a mente numerosi esempi recenti, perché senza arrivare ai festini di Arcole e a quelli di Villa di Roma, già nelle sedi più istituzionali la politica ha dimostrato di essere vera e propria classe di privilegiati senza nemmeno la consapevolezza di esserlo, un vero e proprio mondo parallelo a quello reale, da cui in tanto filtrano giudizi spiazzanti, dai pamboccioni ai fannulloni, dagli schizzinosi all'ultimo pochi sfigati all'indirizzo dei parasubordinati da 500 euro al mese. Una classe indifferente e ignorante che trova giusto contraltare una patente di inutilità percepita fatta da un popolo sempre meno incline a distinguere i meno cattivi dai cattivi veri e propri. Nessun eroe, nessuna guida, nessun privato della politica e nemmeno la capacità che altri hanno dimostrato di dover comunque difendere i propri particolari interessi nazionali. Nessuna traccia di quella politica che sempre fare di se stessa la protagonista assoluta del paese nella prima repubblica, celebrando il signor Balestra. Per quanto spesso indulgesse la sua visione distorta, comunque sapeva di avere in mano uno strumento e non rinunciava mai ad adoperarlo. Volendo così contestualizzare, cioè darci di Schmitt, la perdita del privato del primato della politica, non possiamo che leggere un combinato disposto con la crisi degli Stati-nazione e la demonizzazione dell'Europa, che cola picco insieme alla sua creatura prediletta, lo ius publicum europeo. Ancora ci chiediamo quali siano le varie possibilità nello scenario dato non solo di praticare efficaci politiche riformiste, ma persino di governare una media potenza in declino quale l'Italia. Quale politica di Stato è capace oggi di opporsi al proliferare dei soggetti politici che sono all'origine del movimento degli Stati? L'unica risposta, quasi spontanea, viene dal proliferare delle piccole patrie. E quale contributo può venire dal mondo cattolico? La visione cattolico-chiesiana può ancora dare risposte adeguate al mondo caratterizzato dalla poliarchia e dalla velocità? Velocità e verticalità, nuovi palazzi, la performance prima della governance. Concordiamo con l'autore, non è per vanità che Berlusconi passi il tempo a rifarsi amico, semplicemente ha bisogno di essere riconosciuto, e non esageriamo. Siccome tutto passa, e oggi tutto passa più velocemente, immutare il suo aspetto fisico lo confonderebbe con il resto della scena, mutevole e mutare generale. E allora il restauro, fondamentale per la sopravvivenza visiva, forse semplicemente disegnato sarebbe lo stesso. Ricostruire una qualche politica non è possibile senza uscire dalle logiche della performance, del consumo e della velocità. Gli italiani, popolo in faticosa democratizzazione su una penisola troppo lunga, nazione esaltata da Machiavelli ma accomodatasi su Luigi Cialdini. Cantiere sempre aperto dove gli ingredienti dell'antipolitica prendono gradatamente le forme della cittadinanza politica. Dalle parole di Giovanni Bianchi alle celebre riflessioni di Leopardi e Prezzolini, il libro ci propone un mirabile affresco di ciò che siamo, nei vizi prima che nelle virtù. Eppure, animati dall'incrollabile ottimismo, non possiamo fare a meno di notare che il popolo senza classe dirigente e senza vita interiore, sono le parole di Leopardi, il popolo che celebra la furbizia in spregio dell'onestà e dell'intelligenza, conformista, trasformista, cinico e perciò sommamente filosofo e visceralmente sarcastico, è il medesimo da cui Leopardi e Prezzolini provengono. Se e come sia possibile trasformare questi anticorpi in buone prassi e buoni progetti è effettivamente materia che attiene al lavoro e alle buone intenzioni del politico. La stessa prosegue nella presentazione dell'Italia e degli italiani, che in tempi più recenti sono venute da Pietro Scoppola, il quale prende le mostre da un'analisi del berlusconismo come un fenomeno non alieno, che un'Italia vera, e ne ricostruisce le responsabilità storiche scendendo in profondità sul legame tra maturazione in senso moderno del popolo italiano e il suo rapporto con la sua religione. Fino ad arrivare a Giulio D'Orso, teorico del trasformismo, a Spurzo e a Salvemini. Dal trasformismo all'autonomismo, dalla frattura delle rendite di posizione fino all'assenza di una vera politica italiana, lo scenario è chiaramente reso e ci pare davvero molto vicino ad oggi. Un'esperienza, questa di noi chi parla, forse sottovalutata nel suo essere, questa che io ho scritto male, volevo dire, l'esperienza che va da Dorso a Spurzo a Salvemini. Un'esperienza sottovalutata anche nel suo rapporto con il nord, che permette all'autore un piccolo contributo alla disamina le differenze tra settentrionali e meridionali dette da Spurzo, differenze culturali, ma necessariamente tradotte in economia, tra un nord votato con una cultura prettamente tecnica del lavoro e un sud le cui elite erano votate agli studi e alla teoria. La differenza di passo tra queste due Italie ha forse concorso ad aggravare il divario per incomprensione reciproca, per necessità, la posizione più favorevole al nord industriale, la posizione geografica, ma forse soprattutto per la mancanza di una sintesi, con un risvolto pratico nella riduzione in Parlamento delle ragioni della non vitale, borghesia meridionale e delle ragioni dell'industria. Un utile confronto tra le teorizzazioni federaliste e l'osservazione di quelle di matrice, che quelle di matrice settentrionale intervengono come soluzione postuma, ancora per valere della tecnica rispetto alla teoria, e qui forse la Svizzera non è così lontana, e anche come progettazione. Queste teorizzazioni non possono che condurci a concordare sul fatto che l'Italia è quello che il Mezzogiorno è, parafrasando Giustino Fortunato. Personalmente credo di non sbagliare estendendo per analogia il discorso dell'Unione Europea, che rischia di essere quello che l'Italia è. Ad oggi la vera anomalia italiana è il suo sistema economico e sociale, che, sempre l'opinione di scrivere, informa la politica e non il contrario. Anzi, bisogna proprio probabilità che accada il contrario, cioè che sia la politica a informare di sé la società e l'economia. Il cinismo e il disincanto, dice Natori, la consapevolezza di dover fare da sé, portano gli italiani a cercare soluzioni proprio attraverso la rete dei propri interessi particolari e dei personalismi di cui ci ardiniamo memoria. La visione privatistica di uno Stato che tende all'ipertrofia e alla riprivatizzazione attraverso i partiti genera una tribalizzazione della società civile, quindi delle istituzioni. Così il sistema politico è reso inefficiente dalla stessa rete dei personalismi attraverso cui si riproduce. In un certo senso è proprio un ceto politico che si incarica di alimentare la antipolitica. Magari cerchiamo di estromettere la cosiddetta antipolitica dal Parlamento impedendole di candidarsi. Nella rete di potere festeggiata dall'autore nella sua indagine storica sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e più in generale sul terrorismo, altro elemento cruciale della nostra analisi, troviamo l'angosciante verità. Questi poteri permettono alla barca di galleggiare, ma ne impediscono la navigazione. Riforme no, trasformazione o trasformismo sì, fino a che, per dirla con Giovanni Bianchi, dopo anni ci troviamo diversi, ma non sappiamo dire come sia accaduto. Eppure questo cambiamento, che nel nostro paese accade sempre, quasi come fatto naturale, ma mai viene fatto, oggi si impone, perché infatti che il limite di saturazione sia stato raggiunto e superato pare cosa evidente. Come da chi deve essere fatto rimangono interrogativi aperti, specie oggi che i nuovi segni di trasformismo sotto la bandiera delle cause di forza maggiore sono visibili dentro la costituzione del blocco moderato. Ottimisticamente togliamo lo sguardo dei personalismi per volgerlo allora al personalismo, quello su cui poggia l'intera nostra bella Costituzione. Il personalismo costituzionale è un momento fondativo dell'Italia uscita in un sol colpo della monarchia e del fascismo. Se il fascismo è il prevalere dello Stato sulla persona, allora l'antifascismo è il prevalere della persona rispetto allo Stato. È così che nasce lo Stato dell'inclusione sociale e del bene comune. Lo Stato che riconosce alla persona umana una dignità inviolabile e che promuove la promozione. Siamo costretti a fermarci perché la bellezza della sua formulazione ci potrebbe leggere e surfeggiarla in tutta la sua prima parte. Contro ogni ideologia della performance, della velocità, dei parametri macroeconomici, forse, è un'ipotesi che lasciamo senz'altro lo voglio approfondire, proprio un punto di vista fisso sulla persona, la sua civile celebrazione, può essere utile nel complicato sforzo che si impone ad ogni politico che non si è ridotto né all'amministrazione né alla servitù in questo difficilissimo momento storico, ossia di portare la nave Italia in un porto sicuro e fiorente mentre contemporaneamente procede alla ristrutturazione della nave stessa. Il compito è arduo, ma la provvidenza, per quello che possiamo sapere, è sempre in agguato. In attesa di qualche provvidenziale errore della storia ci venga in soccorso, occorre però tenere a mente alcuni elementi dei quali proprio non si può prescindere: la competenza del nocchiero, la bontà e la chiarezza della lotta e soprattutto, credendo con Martini e Weber, la volontà di tentare l'impossibile per ottenere l'impossibile. A pensarci bene, è la nobiltà della politica così intesa a nobilitare chiunque e qualunque organizzazione democratica si sacrifichi in questo lavoro. Grazie.